Il primo giorno è passato. Ora ne avete altri 9 per lavorare. Lavorare molto seriamente. Per avere i migliori risultati dalla vostra permanenza qui, dovete lavorare molto seriamente, diligentemente, con ardore, con pazienza, con tenacia e continuamente. È solo il vostro duro lavoro che vi darà i migliori frutti in questo corso. Dal mattino alle 4, 4 e mezzo, alla sera fino alle 9, 9 e mezzo, dovete continuare a lavorare molto diligentemente, continuamente. Poi, ogni sera, per la durata di un'ora, un'ora e mezza, ci saranno questi discorsi di Dhamma. Capite che non sono fatti per un intrattenimento intellettuale. Servono solo a farvi comprendere la tecnica, cos'è e come dovete lavorare. Se non capite la tecnica, anche se lavorate con molto impegno, diligentemente, potreste non lavorare nel modo giusto, e allora non potete aspettarvi i buoni risultati che si ottengono praticando questa tecnica. Perciò questi discorsi serali sono per farvi capire come praticare questa tecnica, per poi lavorare in conseguenza. Avete iniziato a lavorare osservando il respiro che entra, il respiro che esce, come entra naturalmente e come esce naturalmente. Non è un esercizio di respirazione. Non dovete controllare il respiro, non dovete regolarlo. Questa non è la pratica chiamata pranayama, dove occorre regolare il respiro. Tecniche diverse hanno caratteristiche diverse. Non siamo qui per condannare le altre tecniche, ma comprendete che siete qui per fare una prova seria con questa tecnica, per renderle piena giustizia. Dovete capire la caratteristica di questa tecnica, la sua peculiarità, per aderire ad essa e lavorare esattamente come essa richiede. Non cercate di regolare il respiro. Lasciate che sia naturale. Se è profondo, siete coscienti che è profondo. Se è leggero, siete coscienti che è leggero. Se passa dalla narice sinistra, siete consapevoli che passa dalla narice sinistra. Se passa dalla narice destra, ne siete semplicemente consapevoli. Se passa simultaneamente attraverso entrambe le narici, ne siete consapevoli. Tutto qui. Non interferite con il fluire naturale del respiro. Lasciate che la natura svolga il proprio ruolo. Il vostro ruolo è semplicemente osservare. Osservare la realtà così com'è, non come vorreste che fosse, ma così com'è. Questa è la particolarità di questa tecnica. Si incomincia a osservare il respiro così com'è. Il respiro puro e semplice, nient'altro che il respiro. So dall'esperienza di migliaia di studenti che vengono ai corsi che il primo giorno è un giorno difficile. Alcuni si lamentano di dolori alle gambe o alla schiena o di mal di testa, di questo o di quel disagio. È normale. Una delle ragioni di base è che il vostro corpo e la vostra mente sono diventati prigionieri di certi schemi di comportamento. Ora state facendo qualcosa a cui non siete abituati. Perciò si risentono, si ribellano. Il corpo comincia a ribellarsi. Questo non mi piace. La mente comincia a ribellarsi. Questo non mi piace. Perciò, naturalmente, vi sentite molto a disagio. Questa è una delle ragioni, ma una ragione molto marginale. La ragione principale del vostro disagio è la tecnica stessa, perché avete iniziato a lavorare esattamente come la tecnica vuole. Le difficoltà, gli inconvenienti, i disagi hanno cominciato a manifestarsi perché avete cominciato a osservare il respiro naturale, normale, puro respiro, nient'altro che il respiro. Ci sono molte tecniche dove, insieme alla consapevolezza del respiro, vi si richiede di recitare mentalmente una certa parola. Si recita una parola, un mantra, una frase e si continua a ripeterla mentalmente. Verbalizzazione mentale. Aiuta. So per esperienza, perché sono passato attraverso questo processo e ho sentito di molti altri che l'hanno sperimentato, e dunque lo accetto, che se alla consapevolezza del respiro si aggiunge la ripetizione di una parola, qualsiasi parola, la mente si calma facilmente, si concentra facilmente. Allo stesso modo, ci sono tecniche che insieme alla consapevolezza del respiro vi chiedono di visualizzare, di immaginare una forma, una figura, la figura di un dio o di una dea, o del fondatore di questa o quella religione per cui avete grande rispetto, profonda devozione. Continuate a immaginare quella forma, quella figura, e di nuovo trovate che la mente si concentra facilmente. I disturbi gradualmente svaniscono. La mente si calma e diventa sempre più tranquilla, sempre più concentrata. Sapendo tutto ciò per esperienza mia e per quella di tanti altri, tuttavia dico: non usate alcuna verbalizzazione, alcuna visualizzazione. Osservate solamente il respiro, il semplice respiro, nient'altro che il respiro. Perché? Ci devono essere validi motivi. Ci sono validi motivi per questo. Per comprenderli, dovrebbe essere ben chiaro lo scopo di questa tecnica di meditazione. Qual è l'obiettivo? Se scopo della meditazione è di concentrare la mente, di calmare la mente chiacchierona, effettivamente bisogna usare qualche tipo di verbalizzazione o di visualizzazione o di immaginazione. Niente di male. Ma per quanto riguarda questa tecnica, concentrare la mente, calmare la mente, è solo un supporto, un mezzo. Non è lo scopo finale. Lo scopo finale è di purificare la mente. Non solo a livello superficiale, ma a quello più profondo, alla radice. Per cambiarne lo schema di comportamento, che è di stare sempre in agitazione tutto il tempo. Nella vita succede qualcosa di indesiderato. Fatti indesiderati continuano a succedere. Si cominciano a stringere nodi, a creare tensioni, a produrre negatività. Qualcosa che si desidera non succede. È sorto qualche ostacolo e ancora si cominciano a stringere nodi, a creare tensioni, a generare negatività, rabbia, odio, malevolenza, animosità, eccetera, eccetera. Nodi, nodi, nodi in continuazione. Si diventa un groviglio di nodi, nodi gordiani, così stretti. Tutta la struttura fisica è tesa, tutta la struttura mentale così tesa. A volte, a livello superficiale, si cerca di rilassarsi, rilassare il corpo, rilassare la mente. È utile, ma si ignora che a livello più profondo c'è una tensione costante, un'agitazione continua. Perché si continua questo costante stringere nodi, questo costante generare negatività che ci rende così miserevoli. Come uscire da questa miseria? Questa tecnica vi aiuterà ad andare fino in fondo alla realtà della vostra struttura di mente e materia e a comprenderne la verità. Vi aiuterà a capire, a livello di esperienza, come e dove avete iniziato a generare negatività? Come e dove avete cominciato a moltiplicarla? Dovete andare all'origine della vostra miseria. Solo allora vi sarà possibile uscire da questo schema di comportamento, a causa del quale, anche se non volete essere miserevoli, per ignoranza rimanete tali. Non volete moltiplicare la vostra miseria, eppure continuate a farlo. Perché ignorate ciò che avviene nel profondo di voi stessi? Non lo sapete. Questa tecnica vi aiuterà. Tutti i santi e i saggi del passato hanno detto: conosci te stesso, conosci te stesso. Divennero santi perché conoscevano se stessi. avevano attraversato un processo di esplorazione della verità su di sé. Conosci te stesso, ma non solo a livello intellettuale. Non servirebbe. Conosci te stesso a livello effettivo, cioè attraverso l'esperienza. Cos'è questo che chiamo io, io, io? Questa struttura fisica, corporea, questa struttura mentale, la combinazione tra le due, è questo io? Si genera un enorme attaccamento verso questa struttura fisica, verso questa struttura mentale, perché le si identifica come io, e altrettanta miseria ne risulta quando vi identificate con la materia e con la mente e sviluppate attaccamento verso di esse. Diventate tesi, cominciate a stringere nodi e la miseria ha inizio. Accettare tutto questo solo intellettualmente o anche accettarlo per devozione, perché l'ha detto un illuminato, non serve. Dovete esplorare la verità del vostro intero essere a livello effettivo. La mente, la materia, dal livello superficiale, apparente, più grossolano, dovete andare in profondità, sempre più in profondità, a livello più sottile, sempre più sottile. Questa tecnica vi aiuterà a esplorare la verità dell'intero campo della materia e dell'intero campo della mente, a livello di esperienza. Ma per conoscere la verità, attraverso la propria esperienza, si deve lavorare all'interno del corpo, non all'esterno. La tecnica vi aiuterà a esplorare la realtà entro i confini del vostro corpo. E la respirazione sarà uno strumento molto importante per voi. Il respiro puro e semplice, così com'è. Una delle ragioni per cui non vogliamo che pratichiate alcuna verbalizzazione o visualizzazione, una ragione secondaria ma comunque importante, è che quando si verbalizza, generalmente si usa un nome. Il nome di questo o quel Dio, di questa o quella Dea, del fondatore di questa o quella religione. Allora venite coinvolti in una certa religione, in una particolare setta. Questa tecnica vi richiede di lavorare a livello di verità universale. Tutta la tecnica è universale, libera da settarismi. Se usate una visione immaginaria, una forma, una figura, di questo Dio o di quella Dea, del fondatore di una certa religione, di nuovo venite coinvolti in una religione o in una setta particolare. Così non tutti potranno praticare a questo modo, ma solo quelli che appartengono a quella setta. Non sarà universale. Capite, la nostra miseria è universale. La malattia è universale. Quando si genera negatività, rabbia, odio, malanimo, passione, paura, egoismo o altro, si crea tensione, si diventa miserevoli. Questo succede a tutti. Quando generate rabbia, che etichetta potete dare a questa rabbia? È una rabbia cristiana, o ebrea, induista, o buddista, o rabbia americana, inglese, o russa? È semplice rabbia. E non potete etichettare la miseria che provate a causa di questa negatività, come miseria induista, o musulmana, cristiana, o ebrea. La miseria è miseria, è universale. E se la malattia è universale, il rimedio deve essere universale. Un rimedio settario non serve. Perciò un importante requisito di questa tecnica è che ogni passo che fate sul sentiero, dall'inizio fino alla meta finale, ogni passo deve essere fatto con la verità. La verità. Ma la verità che voi sperimentate, che state sperimentando in questo momento. Momento dopo momento, qualsiasi verità si manifesti all'interno della struttura del vostro corpo. Non dovete far altro che continuare a osservare la verità che riguarda questa struttura fisica, questa struttura mentale. Osservare, osservare. Questo è universale, lo stesso per ognuno. Così raggiungete la meta finale. Non mescolate la vostra esperienza con alcun credo, dogma o culto, con nessuna filosofia che venga da questa o quella tradizione, per quanto giusta e vera possa essere. La realtà che non avete sperimentato non è realtà per voi. La realtà sperimentata da una persona illuminata, il Buddha, o diciamo Cristo o Maometto, è realtà per quella persona, non per voi. Quando raggiungerete quello stadio e la comprenderete voi stessi, solo allora essa diventerà una realtà per voi. Perciò lavorate con la realtà che sperimentate direttamente entro la struttura del vostro corpo, di momento in momento. Il respiro che sperimentate di momento in momento. Inspirate. Questa è la realtà di questo momento. Espirate. Questa è la realtà di questo momento. Se è profondo, è profondo. Se è superficiale, è superficiale. Allora l'oggetto è universale, non settario. Non potete dire che il respiro che entra è induista o cristiano, che è americano o russo. Il respiro che entra, il respiro che esce. L'oggetto è la verità universale. Se continuate a lavorare con la verità universale, la tecnica è tale che dalla verità apparente, solida, compatta del livello superficiale, scoprirete, giorno dopo giorno per questi 10 giorni, che perforando, penetrando, dividendo, sezionando, vi muoverete verso una realtà sempre più sottile. Giorno dopo giorno, vi muoverete dal grossolano al sottile, al sempre più sottile. E certamente questa tecnica vi porterà allo stadio in cui sperimenterete la verità più sottile che riguarda la materia a livello di esperienza, la verità più sottile che riguarda la mente a livello di esperienza, la verità più sottile che riguarda i contenuti mentali a livello di esperienza. E verrà il momento in cui, avendo esplorato l'intero campo della mente e della materia, sarete in grado di trascenderlo e di sperimentare qualcosa che è oltre la mente e la materia, che non può essere spiegato con le parole, che per essere testimoniato deve essere sperimentato, la verità ultima. L'intero processo vi permetterà di comprendere pienamente la verità di voi stessi. Conosci te stesso. Il processo di autoconoscenza diventa il processo di conoscere la legge, la natura, la legge universale di natura. Sperimentando la verità dentro voi stessi, comincerete a capire la legge universale della natura, che governa l'intero universo, animato, inanimato, che riguarda ognuno, ogni cosa. Questo diventerà molto chiaro. Non appena infrangiamo questa legge universale, essa ci punisce, e ci punisce qui ed ora. Quando invece iniziamo a vivere in linea con la legge, come la legge vuole che viviamo, essa inizia a ricompensarci. Questo vi risulterà chiaro mentre esplorate la verità su voi stessi, la verità fisica, la verità mentale, la loro combinazione, l'interazione che avviene tra loro ad ogni istante. Continuando a osservare la verità nel modo indicato dalla tecnica, correttamente, senza mescolarvi nient'altro, tutto vi diverrà molto chiaro. La natura comincerà a rivelarsi, l'intera legge si comincerà a manifestare. La verità del mondo, dell'universo, diventerà chiara. La legge dell'universo diventerà chiara. Allora diventerà facile vivere secondo questa legge e la vita sarà colma di felicità, pace, armonia e non solo alla superficie della mente. L'intero essere, mente e materia, la combinazione delle due, sarà colmo di pace, armonia, felicità. Questo è l'obiettivo di questa tecnica. Non lo raggiungerete in 10 giorni, ma in 10 giorni imparerete la tecnica, capirete come si lavora, come lavorare per penetrare la realtà dentro di voi, muovendovi passo dopo passo dalla realtà più grossolana verso una realtà sempre più sottile. senza mescolare nient'altro con la verità che sperimentate di momento in momento. E per questo all'inizio il respiro è uno strumento molto importante. Se vi mescolate qualche verbalizzazione o visualizzazione, come ho detto, la concentrazione diverrà molto facile, è vero. Ma se la mente si concentra per mezzo della verbalizzazione, della visualizzazione, vi dimenticherete completamente del respiro. La mente si concentra e cominciate a sperimentare pace a livello superficiale della mente. Così l'intero processo di esplorare la verità su voi stessi, dalla superficie alla profondità, si perde, perché si perde lo strumento. Il respiro puro e semplice è uno strumento importante, con il quale potete andare molto più in profondità. Perciò, a questo stadio, non perdetevi questo strumento. Più tardi ne avrete altri, che vi aiuteranno ad andare più in profondità. Ora il respiro è molto importante per voi. Puro e semplice respiro. Supponiamo che vogliate esplorare la verità sul vostro corpo. Ma cosa si sa del proprio corpo? Si possono aver letto dei libri di fisiologia, di anatomia, viste delle tavole o altro. Questo non vuol dire che sapete. Non sapete a livello esperienziale. È solo una conoscenza a livello intellettuale. A livello di esperienza, sapete così poco del vostro corpo. Sapete qualcosa dei suoi organi esterni, gli arti, gli occhi, eccetera. Sapete come lavorano, come funzionano. Agiscono in conformità ai vostri desideri, ai vostri comandi. Se volete che gli occhi si aprano, li aprite. Se li volete chiusi, li chiudete. Alzate la mano, muovete la gamba. Questi arti, questi organi esterni, funzionano a seconda dei vostri desideri. Ma per quanto riguarda gli organi interni, il cuore, i polmoni, i reni, il fegato, eccetera, non funzionano secondo i vostri desideri e i vostri ordini. Se ordinate al vostro cuore, smettila di battere, non lo farà. Se gli dite, rallenta, non rallenterà. E se volete che acceleri, non accelererà. Non avete alcun controllo sul cuore. Lasciamo stare questi grandi organi interni. Che dire dell'intera struttura materiale, la struttura fisica, corporea? È composta di minuscoli atomi, di particelle subatomiche, e ogni particella ha una qualche attività. In ogni particella succede qualcosa in ogni momento. Non lo sapete perché non l'avete sperimentato. Questa tecnica vi aiuterà a sperimentarlo. Ma non ne avete controllo. Semplicemente succede, naturalmente. Certo, sapete qualcosa di questo corpo a livello superficiale, a livello esterno, dove le cose succedono sia volontariamente che involontariamente, ma non sapete nulla delle cose che avvengono dentro di voi, spontaneamente, e sulle quali non avete alcun controllo. L'illuminato scoprì uno strumento che permette di sperimentare la realtà all'interno della struttura del corpo. Questo strumento è il respiro. Per esempio, qualcuno vive su questa sponda del fiume e conosce più o meno la realtà di questa sponda perché è qui da sempre. Un altro attraversa il fiume e va sull'altra sponda, ritorna e ne parla con entusiasmo. Magnifico, magnifico! Al primo viene voglia di vederla e di goderne. E invece continua a rimanere seduto da questa parte del fiume e a mani giunte, con occhi umidi e voce soffocata, prega, supplica, piange. «Oh, altra sponda, per favore, vieni qui, vieni! Voglio vederti, voglio godere della tua bellezza. Ma non vengo lì, vieni tu qui!» Potrebbe continuare a piangere per il resto della vita, ma non succede, non può succedere. Il solo modo per conoscere la realtà dell'altra sponda e lasciare questa riva, attraversare il fiume e raggiungere l'altra riva. Semplice. Ci serve un ponte che colleghi questa riva all'altra, in modo da poterla conoscere e gioirne. Il respiro funziona come un ponte. Il respiro collega la zona conosciuta del nostro corpo con quella sconosciuta, dove le cose accadono naturalmente. È l'unica attività del corpo che funziona in entrambi i modi, sia volontariamente che involontariamente. Se volete fare un respiro intenzionale, profondo, lo potete fare. Se volete fare un respiro superficiale, potete farlo. Potete anche smettere di respirare, fosse anche solo per mezzo minuto. Ma non avete bisogno di dare ordini, comandi al respiro. Continuerà a entrare e uscire in modo spontaneo. Per questo usate il respiro, perché funziona in tutti e due i modi. Con l'aiuto del respiro potete andare all'altra riva, all'altra sponda della realtà di questa struttura fisica. È ciò che avete iniziato a fare. Durante questi 10 giorni si manifesteranno molte altre realtà relative alla vostra struttura fisica. Accettatele solo se le sperimentate, non per questi discorsi. Non perché lo dice il vostro maestro, non perché lo dice una certa scrittura, non perché l'ha detto uno scienziato o perché lo dice un illuminato, il Buddha. La vostra esperienza, momento dopo momento. Il respiro vi aiuterà. E ben presto comincerete a capire che vi aiuta anche a esplorare il campo della mente. All'inizio sembrerà che il respiro, che entra e che esce, sia una funzione fisica, ma ben presto vi accorgerete che ha molto a che fare con la mente e con le impurità mentali, con le negatività. Praticando vi renderete conto che quando la mente comincia a rotolare in qualche negatività, rabbia, odio, astio, animosità, passione, paura e così via, la respirazione, il respiro, perde la sua normalità, perde la sua regolarità, diventa un po' più pesante, un po' più veloce. E quando quella negatività è passata, vi accorgete che il respiro è ridiventato normale. Il respiro è strettamente collegato alla mente e anche alle negatività mentali. Questo vi apparirà sempre più chiaro. Siete qui per andare alla sorgente del problema con cui siete alle prese ogni giorno, e cioè l'origine delle vostre negatività. Questo respiro vi aiuterà a livello mentale ad andare alla radice del problema, dove sorge la negatività. Vi aiuterà anche ad esplorare la realtà della vostra mente. A livello materiale, per tutto il giorno, avete solo osservato il respiro che entrava e che usciva, entrava e usciva, passando dalla narice sinistra o da quella destra, o da entrambe le narici. A volte profondo, a volte leggero, comunque fosse, voi osservavate. Era l'osservazione della verità della vostra struttura fisica. Stasera e domani per tutto il giorno comincerete a sperimentare la verità della vostra struttura fisica a un livello più sottile, a maggiore profondità. Era già lì, ma non l'avevate mai sperimentata. Ora inizierete a farlo. Comprendete che a questo stadio l'esplorazione è in una piccola zona. Dovete esplorare la realtà all'interno di quest'area limitata, che ha per base il labbro superiore e copre l'intera area delle narici. Mantenete l'attenzione all'entrata delle narici e sui passaggi interni delle narici. Il respiro passa sopra quest'area e ne siete consapevoli. Noterete che, proprio perché lavorate su un'area più piccola, la mente diventa sempre più acuta, più sottile, più affilata, più sensibile. Comincia a percepire realtà più sottili. Se lavoraste su una zona più grande, la mente non si affinerebbe così facilmente. Questa è la ragione per cui l'illuminato voleva che lavorassimo su una piccola area. Tra un giorno o due, restringerete l'area ancora di più. Più piccola l'area della consapevolezza, più acuta la mente è destinata a diventare. Diventa sempre più acuta e in grado di percepire realtà più sottili. Stasera e domani, ma potreste già averlo fatto oggi, comincerete a sentire il tocco del respiro. Il tocco del respiro che entra, il tocco del respiro che esce. Ovunque all'interno di quest'area limitata. Non è necessario che tocchi in tutti i punti, qualunque punto sulle pareti interne delle narici, o forse sugli anelli esterni delle narici, o forse nell'area sotto le narici e sopra il labbro superiore. Ovunque sentiate il tocco del respiro in quest'area limitata, siatene solo consapevoli. Non fate nulla. Tutta la tecnica è solo essere consapevoli. Se sentite un tocco, siete consapevoli, c'è un tocco. Se non lo sentite, non lo sentite. Siete solo consapevoli del respiro che entra e che esce. Ma date importanza al tocco del respiro. Dopodomani noterete di aver cominciato a sentire una realtà più sottile e il giorno dopo una ancora più sottile. In questo modo vi muoverete dalla realtà grossolana alla realtà sottile, sempre più sottile, fino alla realtà più sottile che riguarda questo corpo fisico e anche la mente. Oggi nessuno vi ha detto di osservare la mente, ma senza volerlo avete cominciato a farlo. Vi siete chiesti: ma che razza di mente ho? Vi è stato chiesto di osservare la respirazione. Dopo sì e no, due respiri, partita. Se n'è andata a spasso. Dopo un bel po' ve ne accorgete. Ma dove è andata la mia mente? Ero qui a osservare il respiro. E di nuovo se n'è andata. Dopo uno o due respiri ancora se ne va e ancora ve ne accorgete e la riportate indietro. Non solo. Quando vedete che la mente continua a vagabondare, questa mente intermittente, vi agitate. Ma che razza di mente ho? Non sa neanche fare un lavoro così banale di osservare soltanto. Non deve far nulla. Il respiro è già lì. Questo non è un esercizio di respirazione. Alla fine vi stancate di tutto questo. Il respiro c'è già. Non dovete far altro che osservarlo. Succede da sé. Siete seduti sulla riva del fiume che scorre e dovete solo osservarlo. Eppure, la vostra mente non sa fare neppure un lavoro così facile. Vi sentite molto frustrati. Generate agitazione, irritazione. Oh no, così andate contro la tecnica. Questo è lo schema di comportamento della vostra mente, che quando succede qualcosa di indesiderato, reagite. Reagite con agitazione, irritazione, negatività. E questo è quello che avete cominciato a fare. Volete che la mente si concentri. E guarda, non si concentra. E voi reagite. No, no, no. La tecnica richiede che accettiate semplicemente il fatto che la mente se n'è andata per conto suo. In questo momento, la mente si è distratta. Sorridete e accettate. Si è distratta. E allora? Il respiro è sempre lì. Tornate al respiro. Tornate al respiro. Ben presto vi accorgerete che se accettate il fatto che la mente si è distratta, non avrete bisogno di ricondurla a forza al respiro. Vi tornerà automaticamente. Accettate semplicemente il fatto che la mente si è distratta. È abbastanza. Tornerà al respiro. Così avete cominciato a osservare la vostra mente, a osservarne la natura. Continua a vagare. Che mente sfuggente, svolazzante, vagabonda. Un'altra realtà. Dove va? Oh, a tanti di quegli oggetti. Qui non è permesso tenere un diario, ma se anche poteste farlo, sarebbe impossibile fare una lista dei luoghi in cui divaga. Ora è nel cielo, ora è in tutto un altro mondo. Impossibile starle dietro. Ma se fate bene attenzione, scoprirete che sono solo due i campi in cui la mente vaga: il campo dei ricordi del passato e quello del futuro. Sorge un ricordo nella mente. Ora questo ricordo, più tardi un altro ricordo, ma un certo ricordo di una cosa che è successa. Quel tale una volta mi ha insultato, quel tale mi ha offeso. Allora non ho saputo cosa fare. Ora, se quello mi insulta di nuovo, stavolta farò così. E cominciate a rotolare nel futuro. Continuate a rotolare e rotolare nel futuro. Improvvisamente arriva un ricordo e cominciate a rotolare nel passato. Poi un altro salto nel futuro e tornate a rotolare nel futuro. E questo dunque lo schema di comportamento della mia mente. Continua a rotolare nel passato o nel futuro. Non vuole vivere nel presente. mentre è nel presente che si deve vivere. Come si può vivere nel passato? Il passato se n'è andato per sempre. Non puoi recuperarlo, riviverlo, nemmeno per tutto l'oro del mondo. Impossibile. È andato per sempre. E il futuro è futuro. Finché non diventa presente, non puoi vivere nel futuro. Devi vivere nel presente. Guarda che razza di mente è che non vuole vivere nel presente. È per questo che è così agitata. Non conosce l'arte di vivere. E la tecnica insegna proprio l'arte di vivere. Come vivere nel momento presente. Quando siete con la respirazione, anche solo per pochi istanti, sono istanti di realtà. La realtà di questo momento è il respiro che entra, il respiro che esce. Tutti gli altri momenti in cui rotolavate nel passato o nel futuro non sono altro che il risultato dello schema di comportamento della mente. Un'altra realtà diventa sempre più chiara. Quando la mente vaga nel passato o nel futuro, che tipo di pensieri ci sono? Ancora due tipi di pensieri, due schemi, piacevoli e spiacevoli. Quando la mente rotola nei ricordi, questi possono essere piacevoli o spiacevoli. Quando rotola nel futuro, i pensieri possono essere piacevoli o spiacevoli. Quindi noterete se un pensiero è piacevole o spiacevole. Poi noterete che quando la mente rotola in pensieri sul passato o del futuro, una parte di essa comincia a reagire. Ah, mi piace, magnifico, ancora, ancora. Il pensiero piacevole diventa bramosia e poi diventa attaccamento e non vi rendete conto di aver perso l'equilibrio della mente. Perdete l'equilibrio e diventate miserevoli perché avete cominciato a desiderare, a provare bramosia, attaccamento. Lo stesso, quando la mente comincia a rotolare in pensieri sgradevoli, del passato o del futuro, noterete che una parte di essa comincia a reagire. Non mi piace, non mi piace. E questo non mi piace, ben presto, si trasforma in avversione, odio. E di nuovo vi accorgete di aver perso l'equilibrio della mente. Siete diventati molto agitati. Ah, questo è lo schema di comportamento della mia mente ora. Continua a reagire con bramosia e attaccamento, avversione e odio. Nella lingua, ai tempi del Buddha, questo si chiamava raga. Raga significa bramosia e dvesha significa avversione. Tutto il tempo bramosia, avversione, bramosia, avversione. E dunque tutto il tempo agitati. Perché questo desiderio? Perché questa avversione? Perché si ignora ciò che avviene in profondità. Il livello superficiale della mente è occupato con gli oggetti esterni e si ignora ciò che avviene nel profondo, dove sorge la bramosia e l'avversione, sorgono l'agitazione e la miseria. È ciò che si chiama ignoranza, moha. La mente è molto ignorante e a volte vi accorgerete di quanto lo sia. Sorge un pensiero nella mente, su passato o futuro, piacevole o spiacevole, non ha importanza. Prima ancora che abbiate finito di formularlo, ecco che ne sorge un altro. Pensieri irrilevanti, senza concatenazione. Pazzia, cos'altro potrebbe essere? Quando dite che qualcuno è matto, malato di mente, quella persona non ha conseguenzialità di pensiero. Per esempio, vedete un pazzo che non mangia da 4 giorni. Presi da compassione, gli offrite un piatto pieno di cibo. Felice, si siede per mangiare perché ha fame. Prende un pezzetto di cibo, ma prima ancora di averlo messo in bocca, il filo dei suoi pensieri è cambiato. Comincia a pensare, sono in bagno, mi sto lavando, questa è una saponetta, e comincia a sfregarsi il cibo sul corpo. Intanto arriva un altro pensiero, questa persona è un nemico, venuto per uccidermi, ma prima che lo faccia, sarò io a ammazzarlo. E come? Ah, ecco, queste sono bombe a mano, gliele butto e lo faccio fuori. E butta via tutto il cibo. È pazzo, malato, non c'è connessione tra i suoi pensieri. Vi accorgerete di quanto siate pazzi anche voi, perché non c'è conseguenzialità nei vostri pensieri. Comincia un pensiero, poi all'improvviso comincia qualcos'altro, e poi ancora, pazzia. Questa si chiama moha, ignoranza. Un'ignoranza è che non sapete ciò che accade. Un'ignoranza è che non c'è conseguenzialità nei vostri pensieri. E anche se c'è una sequenza, non sapete di generare negatività nella mente. Non sapete come state generando miseria. Questo diverrà sempre più chiaro a livello di esperienza, via via che andrete più in profondità. L'interazione di mente e materia diventerà sempre più chiara. E per questo dovete lavorare come la tecnica vuole che lavoriate. Così il lavoro diverrà facile. Non condanniamo altre tecniche che forse avete praticato in passato, né condanniamo i riti, i rituali o le cerimonie religiose in cui forse eravate coinvolti. Ma per questi 10 giorni siete venuti per fare una vera prova con questa tecnica, per ricavarne i migliori risultati. Per un laico, impegnare 10 giorni della sua vita non è facile. I laici hanno tante responsabilità. Si tratta di metterle da parte per venire qui ed esplorare. Cos'è questo respiro? Cos'è questa mente? Che scopo ha tutto questo? Uno scopo importante, quello di imparare l'arte di vivere in pace ed armonia. Come sperimentare pace e armonia dentro di sé e come non generare che pace e armonia per gli altri. Ora, quando generate negatività, diventate miserevoli. Chiunque generi negatività è destinato a diventare miserevole e la sofferenza non la si tiene per sé. Quando generate negatività e diventate miserevoli, cominciate a buttare questa miseria sugli altri. Rendete l'atmosfera intorno a voi così tesa. Chiunque entra in contatto con voi in quel momento diventa teso, miserevole. Non è il giusto modo di vivere, manca l'arte di vivere. Vipassana vi insegnerà l'arte di vivere, un modo di vita appropriato, un codice di condotta. Come vivere pacificamente ed armoniosamente dentro di sé, non generando altro che pace ed armonia per gli altri. E questo è possibile solo quando esplorate la verità della natura, la natura presente della vostra mente e materia, la natura della legge dell'universo. Tutto questo va sperimentato. Allora vedrete che un cambiamento è iniziato in voi, un cambiamento in meglio. Per questo dovete lavorare sodo. E per questo ci sono alcuni consigli, alcune avvertenze perché utilizziate al meglio i prossimi 9 giorni. Una cosa molto importante è che state facendo un lavoro molto serio. Si tratta in effetti di un'operazione chirurgica profonda sulla vostra mente. E quando vi sottoponete a un'operazione chirurgica profonda, dei complessi radicati molto profondamente iniziano a venire in superficie. Quando si apre una ferita infetta, comincia a uscirne il pus. È per il vostro bene. Ma il processo di aprire la ferita e di far uscire il pus è sgradevole. Dovete affrontarlo. Accettatelo con coraggio. Devo aprire la ferita per lasciare uscire il pus. E ogni esperienza spiacevole è per il mio bene. Come ho detto, i disagi che avete incominciato ad incontrare oggi fanno parte del processo. Avete iniziato ad operare la vostra mente. La ferita è aperta e il pus ha cominciato a uscire. Dovete affrontare la realtà ora. Fatelo. Fatelo sorridendo. Dovete affrontarla. Un esempio. In Oriente, quando una casalinga prepara da mangiare, usa un fuoco di carbone di braci accese. Quando ha finito e non ha più bisogno del fuoco, vuole conservare il carbone per la volta dopo. Allora, per spegnere il fuoco, butta dell'acqua sulle braci. La natura delle braci è di caldo, molto caldo, incandescente. La natura dell'acqua è di freddo. Venendo in contatto, caldo e freddo creano un grande impatto, una gran reazione. Chum, un suono di chum. Getta ancora acqua e di nuovo chum. Continua a gettare acqua, chum, chum, finché la temperatura del carbone è uguale a quella dell'acqua. Allora, anche se butta un intero secchio d'acqua, non c'è nessun cium. Perciò capite, forse lavorate per un'ora e avrete un momento in cui la mente è solo con il respiro, che entra e che esce, la realtà di quel momento. Non c'è ignoranza, quella è la verità. Non c'è immaginazione, non c'è bramosia né avversione. Quando un respiro entra, non cominciate a smaniare, ne voglio di più, più respiro. È già lì, non ha senso avere bramosia. E quando esce, non dite, non voglio il respiro, non voglio il respiro. Esce per poi rientrare. Esce per rientrare. Rimanete solo equanimi. Osservate soltanto. Quel momento particolare, in cui la mente è equanime, osservando la verità così com'è, senza ignoranza, con la realtà, senza bramosia né avversione, è un momento meraviglioso. Parte della vostra mente in quel momento è così pura, ma ancora dentro avete molta spazzatura, tutta l'impurità e la negatività che avete accumulato nelle profondità della mente. La purezza di quel momento viene in contatto con questa impurità, grande esplosione, un'eruzione vulcanica, un grande cium che viene in superficie, un dolore a una gamba, alla schiena o alla testa. Ah, sto male! Come sto male, meglio che me ne vada. Questo non fa per me. E cose del genere. Inevitabile che capitino. Ditevi, con forte determinazione, che questa è un'operazione sulla mente. Quando l'operazione è sul corpo, la compie un chirurgo, qualcun altro. Voi siete sotto anestesia e non sapete quel che succede. Ma qui l'operazione la dovete fare voi. Non c'è anestesia. E dovete far fronte a tutto ciò che si presenta. Siate coraggiosi, affrontatelo, è per il vostro bene. È così che cominciate a cambiare lo schema di comportamento della mente. Affrontatelo e sviluppate la forza della mente, perché non c'è anestesia. Dovete sviluppare la qualità della forza della mente. Una forza della mente è che osserverò tutte le regole, i regolamenti. Quando entrate in ospedale dovete accettarne le regole. Anche qui siete venuti in ospedale. Non lo chiameremo ospedale per malattie mentali, ma siete venuti in un ospedale. Sì, perché siete qui per purificare la mente, per renderla sana. Dovete osservare tutte le regole. Una regola è che per 10 giorni siete come in prigione e non potete uscire. Non potete uscire. A chi desidera venire al corso chiediamo, sei pronto a rimanere per 10 giorni? E quando arriva al corso chiediamo di nuovo, sei pronto? Leggi i regolamenti. Firma, sei deciso? Poi qualcuno fa un breve discorso e ripete, siete pronti? Dovete restare per 10 giorni. Eppure, dall'esperienza di tante persone e di tanti corsi, sappiamo già che il primo giorno ha inizio l'operazione, e il secondo giorno arriva l'agitazione. E non tutti, ma quelli che hanno una volontà un po' più debole, hanno voglia di scappare. Questo non fa per me. Un'altra volta, verrò un'altra volta. E si vorrebbe scappar via. Di nuovo, il quarto giorno, ha inizio un'altra profonda operazione e il quinto giorno si va ancora più in profondità. Quando si giunge al sesto giorno, per qualcuno comincia ancora l'agitazione. Voglio andar via, voglio andar via. Il secondo giorno, il sesto giorno, grande agitazione. Affrontatele. Affrontate queste agitazioni coraggiosamente, con determinazione. Sono qui per 10 giorni, per tirar fuori questa spazzatura dal profondo. Tutto il pus deve uscire dalla ferita. È sgradevole, ma mi farà bene, lo affronterò. Come se andaste in ospedale per un intervento chirurgico e quando l'operazione è a metà, supponiamo che diciate al chirurgo «No, no, basta, verrò un'altra volta per finire». Niente da fare, il chirurgo non lo permetterà. Anche questo chirurgo non ve lo permetterà. Non vi fa bene andar via nel mezzo del corso. Prendete quindi la forte determinazione «Non me ne andrò, qualsiasi cosa accada». Un'altra forte determinazione è che osserverò tutte le regole, soprattutto l'orario. Dovrei trovarmi in sala alle 8. Devo fare in modo di essere qui un paio di minuti prima, e alle 8 sono seduto a gambe incrociate e comincio a meditare. Se però arrivate chiacchierando, spettegolando, ciondolando, guardando qui e là, e arrivate con 10-15 minuti in ritardo, la cosa non va. Alle 8 in punto dovete iniziare. Il tempo è molto importante. Ogni momento è così prezioso per voi. Poi il periodo di meditazione. Dovete meditare dalle 8 alle 11. Fatelo. Non dite: adesso c'è tempo, ho meditato per un'ora, basta, vado a lavare la mia roba, a fare una doccia, poi farò questo e quest'altro. Niente da fare. Il periodo di meditazione è il periodo di meditazione. Forte determinazione. Un'altra forte determinazione. La mattina, dalle 8 alle 9, il pomeriggio dalle 2 e mezzo alle 3 e mezzo e la sera dalle 6 alle 7, siete qui in sala. Qualsiasi cosa succeda, sono determinato a non uscire dalla sala. Posso continuare a cambiare posizione, non importa. Tra 3 o 4 giorni non cambierete nemmeno la posizione, ma per ora non spaventatevi. Ora potete cambiare posizione, ma rimanete in sala. Questo rafforzerà la vostra mente. La vostra determinazione vi aiuterà, una forte determinazione. Un altro avvertimento. Quando, meditando in camera, vi sentite molto stanchi, potete stendervi e riposare, ma non rimanete coricati per più di 5 minuti. Vi sentite così bene stando sdraiati e pensate: perché solo 5 minuti? Forse questa limitazione è per le persone ignoranti, ma io sono in gamba, non ho mica sonno. Lo so, sono consapevole del respiro, e allora? Così, 10 minuti. Sono consapevole del respiro, sono un tipo in gamba. Ok, 15 minuti. Vi viene un po' sonno. Mezz'ora. Poi cominciate a russare. Un compagno di camera vi trova lì a russare. Fantastico, mi sdraio anch'io. E russa, il dormitorio diventa un russatorio. Tutto il centro di meditazione diventa un russatorio. Siete qui per rimanere svegli, vigili, sempre, tutto il tempo, in ogni momento. Perciò sdraiatevi per non più di 5 minuti, poi sedetevi di nuovo e lavorate stando seduti, sempre più a lungo nella posizione da seduti. Un altro rischio, un altro pericolo. In questo stadio lavorate al chiuso. È controindicato sedersi a meditare fuori al sole e all'aria aperta. Più avanti, certo, un Buddha diventa Buddha seduto sotto un albero, sotto il cielo, in piena natura. Ma questo richiede grande maturità nella meditazione. A questo stadio, se rimanete fuori durante le ore di meditazione, l'aria che vi tocca le narici o la zona sotto le narici non vi permetterà di percepire il tocco lieve del vostro respiro. Perciò non sedetevi all'aperto. Durante gli intervalli non c'è problema, ma durante le ore di meditazione la luce sugli occhi chiusi vi impedirebbe di andare in profondità. Per questo è molto importante che lavoriate sempre all'interno. E poi un altro pericolo. Siete qui da 24 ore e siete venuti a sapere che qui non si cena. Niente cena qui. Può darsi che ve ne ricordiate quando siete in coda per il pranzo alle 11. Qui non c'è la cena. Sono abituato a fare un pasto completo a pranzo e un pasto completo alla sera. E qui, per cena, non c'è niente. Mi conviene cenare ora. 2 bei piatti. Uno per il pranzo e uno per la cena. E il maestro continua a dire che dobbiamo combattere la nostra battaglia. Per combattere devo essere fisicamente in forma, sicché 3 piatti. Pericoloso. Così non potete meditare. Impossibile. Prendete invece i 3/4 di quanto mangiate abitualmente in un pasto. 1/4 del vostro stomaco dovrebbe sempre rimanere vuoto per tutte le 24 ore. Così mediterete meglio. Non rimpinzatevi, non riempitevi lo stomaco. Tenetelo vuoto per 1/4. Vi troverete meglio. Un altro avvertimento. È molto, molto importante mantenere il completo silenzio. Avendo lavorato per un giorno intero, avete visto com'è la vostra mente. Continua a chiacchierare, non smette mai di parlare. Se poi vi mettete anche a parlare con gli altri. Naturalmente, se avete dei problemi riguardanti la tecnica, siete sempre liberi di venirne a parlare con gli assistenti. Se avete dei problemi che riguardano l'organizzazione, potete parlarne con gli incaricati. Ma tra voi non dovete parlare, nessun tipo di comunicazione, neppure a gesti o d'occhiate. Rimanete concentrati su voi stessi. La realtà dentro voi stessi è così importante per voi. Per tutta la vita siete stati rivolti verso l'esterno. Ora imparate a osservare dentro di voi. Se cominciate a comunicare con un altro studente, vi create dei problemi. Quella mente chiacchierona riceve altro cibo per discorrere. Quando vi sedete per meditare dopo aver parlato con qualcuno, tutti quei pensieri continueranno a venirvi in mente e vi creeranno agitazione. Diventa un problema per voi, ma anche per la persona con cui avete parlato. Dato che non potete chiacchierare con i muri o con gli alberi, chiacchierate con un altro meditatore e così fornite anche a lui altro combustibile per il suo chiacchiericcio. Se poi voi due andate avanti per un po' a chiacchierare, create problemi anche agli altri meditatori. Avete cominciato in due e il rumore disturba tanti altri studenti. Perciò non parlate. Completo silenzio. E vi accorgerete quanto sia utile questo silenzio. Il silenzio è importante anche per un'altra ragione. Ieri avete fatto un voto, 5 precetti. Alcuni sono molto facili da osservare qui. Non uccidere, non rubare, non avere alcuna attività sessuale, eccetera. Ma non mentire. Quando parlate, può accadere che per abitudine esageriate o nascondiate qualcosa, ed ecco che avete infranto Sila. Se anche uno solo dei 5 fondamenti di Sila viene scosso, la vostra meditazione diverrà debole. Non fatelo. Silenzio, completo silenzio. E vedrete che questo vi sarà di grandissimo aiuto. Un'altra cosa molto importante. Non mescolate nulla con questa tecnica. Vi siete impegnati ad arrendervi a questa tecnica per 10 giorni. Dopo 10 giorni sarete padroni di voi stessi, ma per questi 10 giorni vi siete arresi. Non mescolate la tecnica con nient'altro. Uno studente potrebbe pensare: ho letto che Vipassana si pratica in un certo modo. Questa gente dice che si pratica così, che Satipattana è così. Oppure, secondo la mia tradizione, la meditazione si pratica con una verbalizzazione, una visualizzazione, un'immaginazione. Perché non fare un po' di questo e un po' di quello? Pericoloso, molto pericoloso, rischioso. Un esempio. Qualcuno è abituato a cavalcare il suo cavallo, un cavallo bianco. Gli danno un cavallo nero e gli dicono: prova quest'altro cavallo, un ottimo cavallo nero. E lui risponde: sì, lo proverò, ma senza abbandonare il mio cavallo. Una gamba sul mio cavallo e una sul tuo. Voglio provare. Pericoloso. Qualcuno è abituato a usare la propria barca. Gli offrono un'altra barca, molto comoda, veloce, ottima. Bene, la provo, ma con una gamba nella mia barca e una nell'altra. Ancora più pericoloso. Molto più pericoloso ancora è tenere una gamba in questa tecnica e una gamba in un'altra tecnica. Non fatelo per questi 10 giorni. Lavorate esattamente come vi viene chiesto di fare, per vostra sicurezza. Nonostante i ripetuti avvertimenti, abbiamo visto casi in cui qualcuno, per ignoranza, non ascolta e si trova impigliato in una situazione tale che persino il maestro fa fatica a toglierlo dal pericolo. Perciò non fatelo. Se accade involontariamente, non ci potete far niente. Magari avete praticato in passato con la verbalizzazione o con la visualizzazione. A causa di quell'abitudine, questo accade di nuovo insieme al respiro. Ma quando ve ne accorgete, dite: oh no, in questa tecnica niente verbalizzazione né visualizzazione. E ne venite fuori. Se torna, ne uscite di nuovo. Niente di male, nessun pericolo. Ma se mescolate intenzionalmente, allora diventa molto confuso nel profondo di voi stessi e crea difficoltà. Non correte rischi. E ancora, non arrischiatevi ad andare fuori della zona delimitata. I confini del corso sono segnati ben chiaramente. Per vostra sicurezza, state all'interno della zona delimitata. E fate buon uso di ogni istante. I 9 giorni che rimangono sono così importanti, ma dovete lavorare secondo le istruzioni. Il 10° giorno vi renderete conto che, sì, questi 10 giorni sono stati veramente memorabili nella mia vita. Ma solo se lavorerete. Fate il miglior uso del tempo, di questa opportunità, di queste strutture. E fate il miglior uso di questa tecnica meravigliosa, questo magnifico Dhamma, così scientifico, così non settario, così razionale. Fatene il miglior uso per il vostro beneficio, per liberarvi dalle schiavitù, dai ceppi, dalle catene dell'ignoranza, della bramosia e dell'avversione, per godere di vera pace, vera armonia, vera felicità.
May all of you enjoy real peace, real harmony, real happiness. Bhavata sarva mangalam.
Alcune parole di spiegazione a beneficio dei nuovi studenti. Avrete appena notato, e lo noterete ripetutamente, che ho cantato per 3 volte le parole
Bhavatu, Sabba, Mangalam
e che gli studenti più anziani hanno risposto dicendo
Sadhu, Sadhu, Sadhu.
Non prendetelo come un rito o un rituale. Comprendetene bene il senso. Man mano che si procede nella tecnica di Vipassana, ogni volta che si compie un'azione salutare, a livello fisico, vocale o mentale, buona per sé e per gli altri, compiuta quella particolare azione salutare si sviluppa amore, compassione e benevolenza verso gli altri. Che questa mia azione vada a beneficio di altri. Così,
Bhavatu sabba mangalam.
Che tutti siano felici. Che tutti siano felici. Quelli che ascoltano, anch'essi generano e sviluppano questa qualità di amore, compassione e benevolenza per gli altri, e rispondono: ben detto, ben fatto, anche noi ci auguriamo che tutti siano felici. Se provate questo senso di amore e compassione per gli altri, allora dite sadhu, sadhu, sadhu. Altrimenti, non fatene un rito, un rituale. Ora riposatevi per circa 5 minuti e poi ricominciamo. Riposatevi per 5 minuti.